Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Al via il rimborso dei dazi imposti da Trump. Da oggi le aziende che esportano negli USA possono inoltrare le richieste dopo che la Corte Suprema li ha giudicati illegali. La Marina americana ha colpito e sequestrato una nave iraniana nello stretto di Hormuz. Poi l'annuncio dell'Iran: non parteciperemo ai colloqui in Pakistan. Eclatante vittoria dell'ex presidente Rumen Radev alle elezioni in Bulgaria. Spoglio quasi ultimato, l'ex presidente filorusso conquista la maggioranza assoluta del Parlamento. Da oggi le aziende statunitensi e anche chi ha esportato negli Stati Uniti potranno richiedere il rimborso dei dazi alle importazioni imposti da Donald Trump nel mese di aprile del 2025, dazi che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha giudicato illegali. Sentiamo Marzio Minoli.
L'amministrazione statunitense ha incassato 214 miliardi di dollari in dazi. Ora però deve restituirne una buona parte, in quanto la Corte Suprema ha giudicato illegale il fatto che il presidente Donald Trump, per giustificare i dazi, abbia utilizzato una legge del 1977 che permette sì al presidente di applicare sanzioni economiche agli stati in caso di minacce insolite e straordinarie, ma tra queste sanzioni non sono previsti i dazi. Dunque molte aziende importatrici potranno chiedere il rimborso. Per farlo dovranno annunciarsi su un portale online creato dall'Ufficio di Protezione e Controllo delle Dogane. Tra di loro anche alcune società svizzere che hanno filiali negli Stati Uniti. Tra queste ci sono Swatch, Logitech e Victorinox. Si potrà chiedere il rimborso solo dei cosiddetti dazi non liquidati, ovvero quelli che le dogane hanno già calcolato in un primo momento, secondo una stima, ma che non sono ancora definitivi. Oltre a questo, si deve aggiungere che questi dazi provvisori devono essere stati calcolati negli ultimi 80 giorni. In ogni caso la cifra da restituire sarà importante. Secondo l'ufficio delle dogane, dei 214 miliardi incassati fino a fine febbraio, si potrebbe arrivare a 130 miliardi di ristori. Ma anche i consumatori potranno chiedere il rimborso di quanto pagato in più a causa dei dazi? La risposta è chiara: no.
In Medio Oriente adesso, dove la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano rischia di saltare dopo le ripetute violazioni. Nel fine settimana è stato ucciso un soldato israeliano e un soldato francese della forza di pace dell'ONU. Intanto Israele prosegue con la demolizione di case nel sud del Libano malgrado la tregua. Secondo il ministro della difesa Israel Katz, servivano da avamposto alla milizia filo-iraniana Hezbollah. Katz ha istruito l'esercito israeliano di agire con tutte le forze sia sul terreno che dall'aria. In bilico anche la tregua con l'Iran. A due giorni dalla scadenza e alla vigilia dei negoziati, la situazione sta precipitando. Teheran non conta infatti di partecipare alla seconda tornata negoziale prevista a Islamabad tra oggi e martedì. E questo in risposta al sequestro di una nave mercantile nello stretto di Hormuz da parte della Marina degli Stati Uniti. Sentiamo gli aggiornamenti con Bettina Müller.
Il tempo del cessate il fuoco sta per scadere e tra meno di 48 ore potrebbero riprendere i bombardamenti massicci sulla Repubblica Islamica. Ma l'Iran punta i piedi. Non manderà nessuna delegazione a negoziare Islamabad fino a quando gli Stati Uniti non leveranno il blocco navale sullo stretto di Hormuz e fino a quando non rilasceranno la nave mercantile colpita e sequestrata ieri al largo della costa dell'Oman. Donald Trump ha scritto sul suo media sociale che la nave cargo iraniana Tuska ha tentato di forzare il nostro blocco navale e le cose non sono andate bene per loro. Dalla flotta degli Stati Uniti è partito un missile che ha colpito il motore della nave cargo, che poi è stata sequestrata.
Motor vessel Tuska, we're prepared to subject you to disabling fire.
In un comunicato l'Iran promette una rappresaglia. Gli Stati Uniti, l'aggressore, ha violato il cessate il fuoco con un atto di pirateria marittima. Risponderemo presto. Ieri Trump assicurava che il trio Witkoff, Kushner e Vance era atteso a Islamabad per un secondo giro di colloqui diretti con la delegazione iraniana. Altrimenti distruggeremo ogni centrale energetica e ogni ponte in Iran. Questo nuovo stallo ha portato a un ulteriore rialzo dei prezzi del petrolio.
In Bulgaria, trionfale vittoria per l'ex presidente Rumen Radev alle elezioni politiche anticipate. Il suo movimento Bulgaria Progressista avrà la maggioranza assoluta del Parlamento di Sofia. Preoccupazioni in Europa sulle posizioni pro-russe di Radev. Sentiamo Francesco Martino.
Dopo 8 elezioni anticipate in appena 5 anni, i cittadini bulgari chiedevano un risultato chiaro e stabilità politica alle consultazioni parlamentari di ieri. Dati alla mano, si trovano oggi con un panorama politico rivoluzionato. Bulgaria Progressista, il progetto politico lanciato appena alcuni mesi fa dall'ex presidente Rumen Radev, ha trionfato oltre le aspettative e con lo spoglio arrivato al 60% dei seggi, ha raccolto oltre il 44% dei voti e la maggioranza assoluta dei seggi nel prossimo Parlamento di Sofia. Solo 4 partiti al momento superano la soglia di sbarramento del 4%, tra cui i conservatori dell'ex premier Boyko Borisov, che dopo quasi 3 lustri da mattatore deve oggi farsi da parte. Radev, per 2 mandati capo dello Stato, ha convinto gli elettori promettendo lotta senza quartiere alla corruzione, riforme e maggiore attenzione alle fasce più deboli della popolazione, preoccupate dall'inflazione, dopo l'ingresso della Bulgaria nell'Eurozona a inizio 2026. A suscitare dubbi e timori è però l'orientamento geopolitico di Radev. Da presidente si è sempre opposto fermamente ad ogni aiuto militare all'Ucraina e ha caldeggiato apertamente una riapertura del dialogo con la Russia. In Europa in molti si chiedono ora se Radev non voglia prendere la scomoda posizione pro-Cremlino occupata fino alla settimana scorsa dall'ex primo ministro ungherese Viktor Orbán, anche se finora l'ex presidente bulgaro non ha assunto posizioni esplicitamente antieuropee. Con una maggioranza schiacciante in Parlamento e piena libertà di movimento, le vere intenzioni di Radev non tarderanno ad emergere.
Dal 1 maggio la Segreteria di Stato alla Migrazione riprenderà ad esaminare le domande d'asilo dei siriani, esame che era stato sospeso dopo la caduta del governo di Bashar al-Assad nel dicembre 2024. Parallelamente, la SEM darà il via ad un programma di aiuto per le persone che tornano volontariamente nel paese. Sentiamo i dettagli con Paola Latorre.
Una ripresa attesa da ben 16 mesi, sottolinea l'OSAR, l'organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati, che ora si aspetta da Berna decisioni rapide e generose nei confronti dei richiedenti, in particolare per coloro che appartengono a delle minoranze, come gli alawiti o i curdi. Dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad l'8 dicembre del 2024, Berna ha seguito da vicino la situazione e in seguito ad una missione conoscitiva in Siria e Libano del novembre 2025 e ad altre informazioni, ha deciso il cambiamento di prassi. Dal 1 maggio ogni domanda, attualmente sono 850 quelle in sospeso, sarà esaminata individualmente. La SEM, si legge in una nota, prevede la possibilità di ordinare l'allontanamento dalla Svizzera verso regioni della Siria risparmiate dalle violenze, se le condizioni sono favorevoli. Una decisione prematura, secondo l'OSAR, che ritiene che le condizioni favorevoli attualmente nel paese non sussistano, come conferma un rapporto della stessa Segreteria di Stato della Migrazione. La Svizzera, sottolinea l'organizzazione di aiuto ai rifugiati, deve continuare a proteggere i richiedenti siriani attraverso la missione provvisoria. Da settembre a fine febbraio sono state decise 91 di queste ammissioni. Non è stato invece ordinato alcun rinvio, ha indicato la SEM, che ha inoltre deciso di avviare un programma di aiuto per le persone che tornano volontariamente nel paese. Oltre ad aiuti iniziali e contributi a progetti europei per un massimo di 2.600 euro a persona, la Svizzera verserà un contributo finanziario supplementare di 1.000 franchi per individuo.
In Ticino, ora, dove l'economia alpestre è sempre più sotto pressione. Tanti i riconoscimenti raccolti dai formaggi d'Alpe ticinesi, ma questo sembra non bastare in un mercato sempre più difficile da conquistare. Ce ne parla Marcello Ierace.
Prezzo del latte in costante calo, mancanza di manodopera e la presenza sempre più problematica del lupo. La STEA, la società ticinese di economia alpestre, riunita ieri per la sua 80ª assemblea, ci presenta il quadro di un settore fortemente sotto pressione. E lo conferma anche un sondaggio fatto tra gli stessi alpigiani. Alessandro Corti, membro del comitato della STEA.
La prima grande criticità è un pochino legata a quella dell'evoluzione dei costi di gestione, costi a manodopera, costi di trasporto e così via. Il secondo grande tema è quello legato alla reperibilità della manodopera, quindi si fa fatica a trovare il personale. Il terzo è sicuramente quello legato alle predazioni che sempre di più avvengono sul nostro territorio e generano dei grandi problemi per gli alpigiani, ma anche per tutti gli animali che vengono poi pascolati in quelle zone.
La qualità pluripremiata del formaggio ticinese d'Alpe quindi non sempre basta. Cosa si può fare di più? Ci risponde Alex Farinelli, che è presidente della STEA.
Cerchiamo di supportare gli alpigiani, per esempio aiutandoli quando vogliono andare a delle fiere, delle esposizioni, fare delle occasioni di degustazione, che secondo noi è il modo migliore per promuovere il formaggio d'Alpe, che è un ottimo prodotto. Però è chiaro, bisogna anche riuscire a uscire dal nostro cantone. Il Canton Ticino non è un mercato illimitato e quindi è importante andare soprattutto verso la Svizzera interna.
E in questo senso un aiuto potrà arrivare anche da un nuovo ente.
Parliamo del consorzio Eccellenze Alpestri, fatto grazie a un contributo di un piano di sviluppo regionale del cantone e con cui si vorrebbe appunto nei prossimi anni proprio cercare di entrare maggiormente nel mercato della Svizzera tedesca, dove vediamo delle grosse potenzialità per il nostro prodotto, sia per l'ampiezza del mercato e anche per le capacità di acquisto che ha questa clientela.
E con quest'ultimo contributo finisce questa edizione. Io vi lascio allo sport, grazie per l'ascolto e buona giornata.